Come preannunciato, iniziamo con la prima diretta di questa puntata di Bello come una prigione che brucia. Andiamo a parlare ovviamente dell'urgenza della mobilitazione che oramai da 3 mesi sta accompagnando la lotta attivata all'interno proprio di una sezione di 41 bis dal prigioniero anarchico Alfredo Cospito, lotta che sta portando avanti oramai da oltre 3 mesi di sciopero della fame. Siamo in collegamento con un compagno della Cassa Antirepressione degli Alpi Occidentali. Ciao Guido.
Ciao a tutti e tutte.
Appunto, in questi giorni, insomma, con l'arresto di Matteo Messina Denaro, la liturgia dell'apparato punitivo, in particolar modo appunto il potere comunicativo anche della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che trasmette a reti unificate, che porta i bambini in piazza, eccetera, per certo celebrare l'arresto di un maledetto assassino sessantenne e malato terminale. Ecco, mentre molto probabilmente quegli stessi bambini che scendono in piazza non avranno un lavoro, non avranno una sanità decente, eccetera, tutto questo sembra un po' oscurare un altro pezzo che in qualche modo stava riuscendo a interferire, e speriamo continui a farlo, con questa trasmissione, con questa propaganda a reti unificate che tende e si impegna a legittimare l'esistenza del 41 bis, motivo per cui, soprattutto viste anche le condizioni di salute del compagno Alfredo Cospito, che stanno evidentemente arrivando a una fase critica, perché non è possibile immaginare altrimenti, rimandano appunto all'urgenza di questa mobilitazione.
Beh, sì, come hai ben spiegato tu, sembra proprio che ancora una volta lo Stato si nasconda dei begli assi nella manica, ed effettivamente sembra proprio che questo grande arresto avvenuto, non so, ormai tutti quanti avranno visto le immagini, così avvenuto con delle caratteristiche completamente diverse da quelle che sono le operazioni per colpire non solo i grandi criminali ma anche i ladri di galline, sembrava veramente, diciamo, tutta una messa in scena, e adesso chiaramente un bel messaggio rispetto a quella parte dello Stato che ha osato alzare una voce, mettere in discussione quella che è una politica, una narrazione a senso unico, appunto quella dei professionisti del bene, dell'antimafia, quello della parte dello Stato che vince contro i nemici della società, e ha lanciato un bel segnale. Cioè, noi comunque andiamo avanti, noi comunque possiamo fare leva, come sempre, su tutta una serie di manipolazioni mass mediatiche, per cui la gente intontita da continui bombardamenti mediatici e così via, si fa un'idea completamente diversa di quella e distorta di quella che è la realtà, e quindi noi comunque tutto quello che avete provato a mettere in discussione rispetto appunto alle caratteristiche di un regime che ormai da anni viene definito appunto di vera e propria tortura, che di fatto ha dimostrato nei fatti non essere in grado ovviamente di interrompere quella che è la gestione, diciamo, nera, la gestione, diciamo, nascosta degli affari del capitalismo, quindi attraverso gruppi organizzati, economici e militari e di potere presenti sul territorio e che agiscono, diciamo, al di fuori, ai margini della legalità. E quindi chiaramente questo è il segnale netto che certi argomenti, certi dispositivi, la stessa appunto narrazione di questa cosa non può essere messa in discussione. Chiaramente in tutto questo entra ovviamente anche la vicenda di Alfredo, perché appunto con la sua iniziativa e con la mobilitazione a cui è stato in grado di dare vita appunto nelle strade, sui giornali, anche nei media di regime, ma nelle forme di controinformazione dal basso, auto-organizzate, tutto quanto, tutte quelle insieme di iniziative, di azioni, di interventi che si sono sviluppati, chiaramente hanno messo anche in discussione appunto l'esistenza stessa del 41 bis e dell'ergastolo ostativo, come del resto Alfredo ha dichiarato fin dall'inizio di questa sua iniziativa, di questa sua azione. Cioè, non è soltanto per la sua situazione specifica, ma è per aprire, proprio, diciamo, squarciare, diciamo, il silenzio rispetto a queste situazioni detentive e giudiziarie. E chiaramente la contromossa dello Stato è netta e chiara e ha sicuramente delle ricadute anche rispetto alla situazione di Alfredo. Io penso che per quanto ci riguarda, per quanto riguarda tutte quelle persone, soprattutto i compagni rivoluzionari, i compagni che fanno un discorso anticarcerario, non soltanto da quando è iniziata questa mobilitazione, le argomentazioni, gli argomenti per continuare a mettere in discussione l'antimafia, i suoi dispositivi, le applicazioni emergenziali dello Stato che da una categoria di nemico interno all'altro si sviluppano nel corso dei decenni, li abbiamo, continuiamo a averle e continueremo a portarle in strada e a cercare di diffondere, perché appunto a questo velo che è stato squarciato rispetto appunto a questi argomenti ci apre comunque possibilità nuove di comunicazione, possibilità nuove per aumentare questo intervento, questa pressione rispetto allo Stato, non soltanto rispetto appunto alla gestione che assassina che sta facendo in risposta allo sciopero della fame di Alfredo, ma in generale rispetto appunto a tutte queste dinamiche carcerarie.
Sì, tra l'altro appunto, come dicevi tu, la rilevanza di riuscire a sottrarre questo processo di invisibilizzazione, perché da un lato si consuma questa celebrazione praticamente comandata, per cui da una settimana non si parla d'altro che di Matteo Messina Denaro, e si accompagna questa narrazione a reti unificate con commenti, come mi è capitato di sentire questa mattina su una rassegna stampa, non sono poi riuscito a ritrovare la fonte, ma si arrivava a dire: se la mafia è antistato, lo Stato deve essere antimafia, in qualche modo andando a estendere un processo di militarizzazione di fatto, cioè un processo in cui si stabilisce una sorta di legge marziale estesa a tutta una serie di fenomeni e la si normalizza, parallelamente appunto si rischia di invisibilizzare quello che è un processo di messa in discussione anche profonda che è riuscita a catalizzare attenzioni assolutamente non scontate da diverse parti, appunto non solo di compagne e compagni che da diverso tempo sottolineano come non possa essere legittimata la tortura del 41 bis di fronte a nessun caso, ma la lotta attivata da Alfredo ha reso alzato una soglia di visibilità senza precedenti, e questo probabilmente dà molto fastidio agli eroi torturatori che si sono sempre potuti nascondere dietro un apparato di censura fortissimo attorno agli eventi e anche di connivenza rispetto a raccontare la brutalità messa in atto in determinati pezzi dell'apparato carcerario italiano, appunto per continuare questo processo di visibilizzazione e di messa in discussione di quello che oramai sembra diventare un pilastro indiscutibile dell'apparato punitivo fino a livelli veramente di estrema tortura, nonostante le critiche internazionali sembra ricevere legittimazioni anche etiche assolutamente incomprensibili. Avete pensato come assemblea torinese contro il 41 bis di attivare un altro momento in un contesto molto specifico dove mettere in discussione appunto le idee e la società?
Appunto, visto che abbiamo frequentato vari luoghi della città, abbiamo portato i nostri messaggi attraverso appunto cortei spontanei, più partecipati, meno partecipati, più numerosi o meno, momenti di informazione, mercati popolari, strade del centro, dello shopping natalizio e via dicendo, in questo momento abbiamo pensato che fosse importante appunto anche attivare un ragionamento e una presenza critica rispetto a queste vicende nell'ambito, diciamo, di quello che all'interno della società dovrebbe essere il ruolo della produzione delle idee, del confronto, cioè l'università. Quindi anche confrontandoci con vari collettivi studenteschi di varie facoltà si è pensato appunto di iniziare con un primo momento a cui seguiranno altri, perché comunque appunto l'assemblea permanente di solidarietà con Alfredo contro il 41 bis del gas ostativo è una delle, per fortuna, uno degli elementi che appunto stanno promuovendo e sviluppando questa mobilitazione, e quindi sicuramente altri momenti verranno organizzati all'interno degli Atenei, ma non solo, anche a livello di altri luoghi scolastici, ma appunto portare anche lì dentro, anche dove appunto vengono promosse, prodotte poi quelle idee che poi di fatto vengono anche utilizzate per la gestione dell'esistente per come lo conosciamo, noi invece portiamo un momento di critica, di rottura, l'abbiamo un po' provato a sintetizzare, cioè una cultura della libertà contro, diciamo, il pensiero unico della repressione. Repressione che, come è stato detto in tante occasioni, non soltanto qua a Torino, ma diciamo, in tanti appuntamenti della mobilitazione, anche in altri luoghi, è un ragionamento che va a toccare tutti i vari aspetti della repressione, che si estende su vari aspetti sociali, su varie componenti della società, non soltanto il 41 bis, l'ergastolo ostativo che ne è l'apice, ma anche altro. E quindi abbiamo pensato per giovedì una presenza dentro fuori l'università di Palazzo Nuovo a partire dalle ore 12 con interventi, con audio degli avvocati che hanno seguito il processo Scriptamanent nel caso di Alfredo, e poi pensavamo appunto, come anche come hai iniziato tu questa diretta, pensavamo appunto di fare un po' un focus rispetto alla questione, al ruolo dell'antimafia, anche alla luce di queste nuove appunto mosse da lei giocata per confermare e ampliare ulteriormente il suo potere politico e, come hai detto, militare, cioè questa magistratura combattente che di fatto si sta strappando anche ad altri, diciamo, ad altri settori dello Stato una fetta enorme di potere per appunto garantire tutta una serie di equilibri politici ed economici e suoi intrallazzi vari con le varie componenti dello Stato e di quello che loro definiscono antistato, ma che potremmo semplicemente definire lo Stato che gestisce l'illegalità. E quindi faremo un po' di ragionamenti con questi, speriamo di avere anche un contributo da parte di Lorenzo D'Agostino, giornalista freelance che ha approfondito in maniera molto appropriata e che ha già condiviso con noi altri momenti della mobilitazione, proprio rispetto appunto allo sviluppo delle politiche emergenziali dello Stato italiano attraverso le linee guida della Direzione Nazionale Antimafia ed oggi anche Antiterrorismo. E poi questo a partire dalle 12, verso le 15:30 ci sarà una lettura, diciamo, sonorizzata di testimonianze dal 41 bis, diciamo un piccolo reading elaborato da alcune compagne a partire dal libro delle Cayenne italiane, libro che ha scritto Pasquale De Feo, nel quale ha raccolto le testimonianze non soltanto suo, visto che l'aveva vissuto direttamente, ma anche di altri che hanno inaugurato la grande stagione del 41 bis con le deportazioni di massa all'indomani delle stragi di Capaci. Quindi racconterà quello che hanno vissuto questi reclusi portati appunto in queste nuove Cayenne e via dicendo, per poi spostare la diciamo ormai consueta, visto che ormai sono mesi, assemblea del giovedì, invece di tenerla alle ore 19 o nei locali della radio, nel cortile della radio, la terremo questa volta alle ore 18 nell'atrio di Palazzo Nuovo, quindi diciamo un'assemblea pubblica allargata ovviamente non soltanto all'ambito degli studenti, perché come dicevo prima l'università è un luogo dove le idee si esprimono, dove le idee si costruiscono, si mettono a confronto, e quindi invitiamo tutti e tutte, al di là che siano studenti o meno, a partecipare a questo momento in cui appunto si daranno novità, se ce ne sono, rispetto alla situazione di Alfredo, e soprattutto cercheremo di portare avanti questa mobilitazione che proprio ora, da più di 90 giorni del sciopero della fame, deve avere sempre più energia e più forza per incidere. Cioè Alfredo non deve rimanere da solo e di fronte a questi tentativi dello Stato di gestire in maniera pilatesca la faccenda, cioè portandolo a morire senza neanche esprimersi, noi dobbiamo essere ancora più forti, determinati e decisi a portare i nostri contenuti in strada.
Sì, come citavi tu, la scelta dell'università e di tenere anche l'assemblea all'interno di quel contesto in qualche modo incarna anche un processo che in questi mesi, in modo anche inaspettato onestamente, si è sviluppato, ovvero l'attenzione critica di diversi pezzi del mondo intellettuale, se così possiamo definirlo, filosofi, giuristi, accademici di diversa natura, che hanno espresso la loro attenzione e uno sguardo critico, mentre parallelamente si sviluppa in altri contesti in cui la in qualche modo possibilità di censurare determinate riflessioni, come il mondo dei social network, vediamo agire a pieno potenziale questo potere censorio. Basti pensare, e qui introduco anche l'ultimo argomento che vorrei affrontare con te, ovvero quello degli aggiornamenti sulla situazione di salute di Alfredo, in generale sulla mobilitazione e sullo sciopero della fame, il fatto che qualche giorno fa era circolata anche su alcuni media mainstream questa scrittura privata, se così possiamo definirla, di Alfredo, in cui si dichiarava in pieno possesso delle proprie facoltà mentali e rifiutava il trattamento sanitario obbligatorio, perché, come abbiamo già raccontato in passato, l'ordinamento penitenziario italiano, in generale la gestione delle persone prigioniere che attivino uno sciopero della fame e fino alle estreme conseguenze, prevede che non possa essere attivata l'alimentazione forzata, tra l'altro con tutto quello che comporta, ma non apriamo questa finestra, se non vi sia se non sia stabilita appunto una incapacità di intendere e volere, e quindi si possa attivare un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, in questo caso incarnato dall'alimentazione forzata. Ecco, il circolare di questo scritto di Alfredo, che aveva trovato spazio anche per esempio su alcuni telegiornali pubblici, ecco, o meglio no, di reti private, ma comunque visibili a tutti, su Facebook ha portato alla censura e alla limitazione di diversi account di compagne e compagni che stavano rilanciando questo testo. Quindi, per dire che alcuni dispositivi, alcuni territori virtuali sono territori ovviamente molto facili da censurare, mentre invece le strade, le università sono dei luoghi molto più concreti all'interno dei quali poter prendere parola e all'interno dei quali ricavarsi dei contesti di risonanza, di elaborazione di queste idee. Ti chiederei quindi a questo punto di passare agli aggiornamenti sulle condizioni di Alfredo, che sappiamo essere potenzialmente critiche o quantomeno poter collassare da un momento all'altro.
Certo. Innanzitutto vorrei dire che condivido appieno il discorso che hai fatto rispetto a, diciamo, alla comunicazione diretta e alla comunicazione mediata appunto da apparati e gengivi tecnologici, che condivido pienamente. Non ci sarà mai uno sostituto migliore al fatto di poter parlare, di poter urlare la propria rabbia in strada, poter contattare, parlare con la gente direttamente. Poi però, ecco, rispetto alla situazione di Alfredo, io sono fermo a quella che è stato, diciamo, il consueto report settimanale che produce la sua avvocato, la sua
dottoressa.
Medica, la dottoressa di fiducia, quindi immagino che ne avrete già dato parecchie notizie. E la situazione è tale per cui Alfredo, che vista la sua stazza e così viva, era riuscito, diciamo, nei scorsi mesi a, diciamo, bruciare quelle che erano le risorse accumulate a livello di zuccheri, a livello di grassi e via dicendo, ora, appunto, avendo finito tutta questa massa, sta, diciamo, il suo corpo si sta, come viene definito, cannibalizzando, cioè praticamente si sta mangiando tutto quello che di vivo ha, quindi attaccando i muscoli, la massa muscolare, attaccando tutto gli organi, e quindi chiaramente è una situazione, come ha detto già la scorsa settimana, lo scorso giovedì, la dottoressa, estremamente grave, perché può arrivare al collasso, al blocco di un qualche organo interno da un momento all'altro. Mi piacerebbe un attimino, appunto, visto che altre novità su queste non le ho, mi piacerebbe ricordare che anche ieri si è svolto un presidio solidale davanti al carcere di Bancali, con tanti messaggi da tante parti d'Italia che vengono trasmessi, che Alfredo a quanto pare riesce a sentire. E vorrei anche dire che ad oggi, con appunto lo scadere del mese dall'inizio del secondo sciopero della fame che Ivana Locco sta portando nel carcere di Villepinte in Francia, in solidarietà alla lotta di Alfredo, appunto con lo scadere del mese Ivan dovrebbe sospendere lo sciopero e seguirà, penso, un comunicato che chiarisce questa cosa. Quindi Ivan, dopo aver fatto più di un mese di sciopero della fame nel mese di novembre, ha deciso adesso di interromperlo nuovamente, e comunque un altro mese di solidarietà, di sciopero della fame in solidarietà con Alfredo. E poi, non lo so, giusto così, approfitto per il fatto che mi hai chiamato, volevo, visto che è comunque attinente al 41 bis o alle conseguenze anche che il 41 bis trasporta su altri regimi detentivi, non so se avete già passato la notizia dell'aggressione che è avvenuta a Massama nei confronti di Alessio Attanasio.
L'ho letto questa mattina, quindi l'avrei affrontato, ma lasciate la parola, che sicuramente sei più informato sugli eventi.
Appunto Alessio Attanasio, un recluso che ha passato più di 20 anni in 41 bis, ne è stato declassificato da pochi mesi dopo una scarcerazione clamorosa. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino aveva deciso che appunto aveva stabilito che dovesse essere scarcerato, quindi lui direttamente da 20 anni di 41 bis si è trovato in libertà. In libertà, immaginiamo, dopo 20 anni di una tortura del genere, che cosa voglia dire? Dopo neanche una settimana un nuovo mandato di cattura l'ha riportato in carcere, questa volta per, non classificato come 41 bis ma in AS1, ovvero il regime che riguarda i reclusi appena declassificati dal 41 bis. Quindi diciamo una bella tortura aggiuntiva. E niente, appunto da qualche mese Alessio, ricordiamo che Alessio col suo libro L'inferno del regime differenziato, se non mi ricordo il titolo esatto, comunque pubblicato da Sensibile alle Foglie, ha comunque svelato tutta una serie di dei passaggi più allucinanti e deliranti del 41 bis. Comunque diciamo lui in tutti gli anni del 41 bis ha portato avanti una quantità di proteste, di momenti di lotta, di fermate all'aria, di esposti, si è laureato in giurisprudenza per continuare appunto a presentare esposti e denunce in ogni carcere, ha girato tutte le sezioni 41 bis d'Italia più volte. E quindi anche adesso continua a voler rivendicare i propri diritti. È stato vittima di due soprusi piuttosto gravi ultimamente. Prima diciamo il corpo di custodia si è rifiutato di consegnargli una sedia con schienale che gli serve diciamo per dei problemi di lombosciatalgia cronica di cui soffre, e successivamente, visto che voleva avvertire il suo legale di questa cosa, ha subito un tentativo di strangolamento da parte di una squadretta di guardie che non ha avuto conseguenze più gravi solamente grazie all'intervento degli altri detenuti presenti. Questa cosa ha fatto partire da parte di Alessio anche delle nuove denunce e soprattutto un reclamo rispetto al rapporto, diciamo, al provvedimento della sanzione disciplinare, che naturalmente è stata comminata a lui rispetto al fatto, certo, di non essersi fatto strangolare senza fare niente. E quindi questo reclamo nel quale lui appunto tira in ballo non soltanto diciamo il personale di custodia ma anche la direzione, la criminologa, l'educatrice, perché tutte quante hanno cercato di insabbiare la faccenda, addirittura cercando di non far accedere alle riprese delle telecamere che hanno ripreso esattamente tutto quanto quello che è avvenuto, nonché essendosi rifiutata la direttrice di sentire i testimoni, i detenuti testimoni che volevano testimoniare a favore di Alessio rispetto a quello che era avvenuto. Quindi diciamo un prolungamento per Alessio di quelle che sono state i suoi momenti di lotta e di protesta all'interno del 41 bis, e come lui stesso scrive nella sua denuncia, ancora una volta un modo per denunciare una prassi carceraria che è comune in tantissimi istituti penitenziari di questo paese.
Sì, evidenziando tra l'altro un altro fenomeno, che è quello della connivenza strutturale tra le diverse componenti, quella muscolare, brutale dei secondini e quella dell'apparato medicale, dell'apparato del dirigente e via dicendo. Insomma, una conformazione delle strutture detentive che vediamo replicarsi più o meno in tutta la geografia penitenziaria italiana. Ti leggo solo qualche messaggio arrivato. Uno riguarda la mobilitazione contro il 41 bis e il fatto che concerna anche le persone all'interno di quelle sezioni con condanne per criminalità organizzata. Di quello mi sembra si sia già trattato, non sarei a riprenderlo con troppo peso, perché se siamo contro il 41 bis siamo contro la tortura in tutti i contesti e in generale contro il carcere come strumento di gestione delle contraddizioni e dei conflitti che attraversano la società. Un'altra domanda invece più specifica riguardo, e non so se né tu né io siamo in grado di dare una risposta, ma comunque la propongo. A proposito del TSO, sarà quindi possibile che a un certo punto ad Alfredo non venga più riconosciuta la capacità di intendere e volere, e che quindi in qualche modo si superi la volontà di questo compagno per gestire un potenziale decesso di Alfredo, che sicuramente sarebbe qualcosa di difficilmente trattabile, gestibile dall'apparato degli eroi dell'antimafia? Ti giro la domanda.
Sì, io penso che nella domanda ci sono degli elementi sicuramente da tenere in considerazione, cioè Alfredo in effetti questo testo che ha fatto, questa memoria, l'ha depositata proprio quando ha capito che, dalle prime settimane del sopra della fame, avrebbero potuto cercare di farlo passare in stato di incoscienza e non in grado di intendere e di volere. Il problema chiaramente è quindi questa memoria sarà una memoria sulla quale bisogna basare quelle che sono le volontà del compagno rispetto appunto ad un aggravarsi la situazione al momento in cui dovesse perdere coscienza. Questo sarà il momento e quindi evidentemente potrebbe essere questa la mossa pilatesca di cui parlavamo. Ora stiamo facendo ovviamente tutta una serie di ragionamenti ipotetici, però diciamo che potrebbe essere proprio questa la mossa pilatesca, portarlo ad uno stato di incoscienza per poi appunto provare ad applicargli l'alimentazione forzata e mantenerlo in vita fino a che la gente, nella loro speranza, nelle speranze di questi massacratori, si dimentichi del caso di Alfredo. Quindi per questo dico non soltanto l'appuntamento di giovedì che sarà molto importante, ma è importante che questi argomenti, cioè gli appuntamenti, le iniziative in solidarietà ad Alfredo per rilanciare questa lotta continuano a moltiplicarsi, a diversificarsi ovunque, su tutti i territori, non soltanto qua a Torino, come in effetti sta accadendo, che appunto dappertutto ci sono segnali che vanno a completarsi l'uno con l'altro in questo momento molto molto importante, significativo non soltanto per la vita di Alfredo, ma proprio anche per quelle che sono le prospettive di una lotta anticarceraria e di una capacità di organizzarsi e di darsi da fare per impedire che lo Stato vada avanti con queste sue forme di degrado umano e di tortura sociale, direi collettiva, che non riguardano appunto soltanto un compagno in 41 bis, un compagno sopra la fame.
Guarda Guido, ti ringrazio ancora, rilanciamo per concludere l'appuntamento da mezzogiorno questo giovedì.
Esatto, davanti a Palazzo Nuovo e appunto come tutto il pomeriggio, la giornata, essere lì in centro, farsi vedere in piazza e comunicare. Questo è l'importante, far sentire la nostra voce a fianco di Alfredo sempre contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo, contro tutte le galere in generale.
Un abbraccio, buona lotta, dai, ciao.
Dai, anche a voi, ciao.
Ciao.